Vabbè.
Ci sono 5 modi per morire: cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio e il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Cose belle al lavoro nell'ultimo mese: dunque, ho perso 2 clienti perché sono stato malato di Covid 3 settimane. Appena rientrato, un rappresentante ha cercato di truffarmi. L'oro è aumentato il 25%.
Sì, forse non era la domanda da fare, la domanda giusta da fare. Però,
questo è Mimmo.
Buongiorno,
Picozzi. Perché non avete il microfono aperto sui mondiali di calcio? Se no, a questo punto l'avrete già avuto. Tutto sommato.
Ma volevi parlare dei mondiali?
No, ma per carità, assolutamente.
Come stai, professore?
Molto bene, grazie. Molto bene.
Ma che faccia da professore?
Assolutamente.
Io non ho mai avuto un professore così. Cioè, tu hai proprio.
Con l'aria lombrosiana.
Sì.
Quella faccia un po' così che avete voi lombrosiani.
Saresti stato un professore bastardo o un professore di quelli comprensivi?
No, le ultime interrogazioni tenute all'università sono state rigorosamente di gruppo.
Ma parlamentari, intendi?
Assolutamente.
Perché all'università cosa insegnavi? Insegni?
Tecniche di comunicazione.
Ah, tecniche di comunicazione.
In realtà.
Tu insegni ancora?
Insegno ancora.
Non voglio fare gaffa.
Insegno sia all'Insubria che all'Università di Como Varese, pubblica, sia poi ai vari corsi in cui mi invitano. Quello di cui vado un po' più orgoglioso è il corso negoziatori ostaggi dell'Arma dei Carabinieri.
Per i negozianti.
Ogni tanto i negozianti si arrabbiano, allora c'è bisogno di un negoziatore.
Negoziatori tra?
Ostaggi.
Beh sì, la sua passione da sempre, no?
Peraltro dovete sapere che la negoziazione ostaggi e la negoziazione aziendale poi utilizzano esattamente le stesse tecniche di persuasione, per cui certamente la posta in palio è molto diversa, però ad esempio un piccolo trucco: noi siamo tutti tarati da quando siamo nati sul concetto di reciprocità. Se qualcuno ci regala qualcosa o ci fa qualunque tipo di omaggio, noi tutti ci dividiamo poi in due categorie.
L'hai raccontata questa cosa?
Quelli che apprezzano e quelli che si sentono in debito.
Quindi comunque vada, va bene. Se tu arrivi a un colloquio, se tu arrivi da qualche parte portando da un cliente, da qualcuno che vuoi convincere,
no,
ad avere il suo favore,
no.
Se porti un regalo va sempre bene.
No. Se tu vai cercando un aumento di stipendio o un'assunzione e arrivi con chi tutto sommato odia essere in debito, francamente ti presenti con una bottiglia piuttosto che un mazzo di fiori, questa cosa indispone. Ed è il motivo per cui, ad esempio, nella negoziazione ostaggi tu cominci sempre la negoziazione non chiedendo al sequestratore cosa lui voglia, ma mandandogli già tu qualcosa. Che siano sigarette, acqua, eccetera, eccetera.
Un prosecco. Io a casa ho una bottiglia di prosecco.
Sì, ma probabilmente ve l'ho già anche raccontata. Si parlava prima di concessionari d'auto. Come sono cambiati i concessionari d'auto su questo tema della
domani
persuasione?
Domani vado, cosa posso fare? Dimmi tutto quello che devo fare.
Fino a 10-15 anni fa tu arrivavi nella concessionaria, ti dicevano c'è libero quel gabbiotto, quel signore, puoi sederti e cominciare a trattare. Adesso, una decina d'anni fa, ti hanno detto le offro un caffè dalla macchinetta, adesso le concessionarie hanno il bar interno. E prima ancora che tu dica cominciamo a vedere qualche auto, ti offrono la colazione. Perché in qualche misura ti
mettono a tuo agio.
Ti agganciano, diciamo. Ti agganciano.
Ma è come si diceva una volta, però, a tavola, al ristorante a tavola si fanno i migliori affari, no?
Certamente, certamente.
E perché questo? Perché?
Ma perché la convivialità
sì,
bassa i freni di
entri. Il cibo è comunque un modo per parlare di abitudini e quindi per entrare in una sorta di intimità. Tu cosa, da dove arrivi, che cosa ti piace?
Come direbbe Vini, è un lubrificante sociale. Sì, lui usava
comunque stai condividendo qualcosa, no?
Certamente, stai condividendo qualcosa e quindi l'altra persona ti sembra più amica, più vicina, più solita e quindi meno persecutoria.
Certo.
In fin dei conti, noi tutti, ve l'ho già anche detto, ci muoviamo su questi due grandi filoni.
Noi avevamo un paio di domande da fare.
Solo? Di questi tempi,
lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock.
Lì, sì.
Cosa ne pensi?
Penso che dal punto di vista, qualunque storia ci fosse stata alle spalle, comunque il risultato finale è stato, e ho visto da tutti, letto malissimo.
Non è vero, se posso contraddirti, perché da qualche parte anche femminile, perché uno dei significati di questa vicenda è che pur essendo l'iniziativa di Will Smith tesa a proteggere o a difendere la sua compagna, questo conterrebbe comunque un maschilismo implicito, no? Perché stai ammettendo che la tua compagna
il tuo possesso,
non si sa difendere da sola e quindi tu devi marcare il territorio. Ma al di là di questo, invece, molte donne stesse, ho letto, anche autorevoli, anche diciamo pubbliche, dicono: no, io se il mio compagno fa così sono contento.
Diciamo che tutto sommato, sempre da quello che si legge, perché poi alla fin fine, visto che quello è stato un atto pubblico, ciò che è importante è anche la reazione del pubblico, 9 sì. su 10 lo hanno accostato a, in questo momento, questo periodo di estrema violenza,
scherzi.
Questo è un gesto. L'unica cosa che possiamo pensare è che ci fosse un progresso importante, che
pare, che ci, sia.
Ma sai, io non ho capito niente di tutto quello che è successo, perché lui si è arrabbiato tantissimo, poi si è arrabbiato ancora di più mentre era seduto.
Stamattina fa retromarcia
una telefonata.
Sembrerebbe.
Poi, quando prende il premio, cioè, sembrava un predicatore.
Infatti,
io ho mandato da Dio per il bene. Ma di che
la parte più assurda, secondo me, su cui non ho letto tantissime riflessioni, è il fatto, al mio parere, cioè pensate se succedesse in Italia. La Lucarelli ha scritto una roba interessante, cioè pensa se Mastandrè, non so se fosse Mastandrè, un attore italiano dà un pugno alla Littizzetto. No, vabbè, in questo caso sarebbe uomo contro donna, sarebbe forse ancora uno scenario diverso, però intendo dire il fatto che la cerimonia sia andata avanti in modo normale, nessuno ha detto nulla, questo gli dà uno schiaffo, torna. Tutti gli altri fanno sì un po' di momento.
Continuano la trasmissione.
E poi lui stesso viene premiato e fa tutto un pistolotto.
Sono abbastanza convinto che molti dei producer della manifestazione abbiano pensato in quel momento: dai, che botta di ascolti.
Ma secondo me, posso dire, secondo me in Italia non sarebbe andata così. Una volta parliamo bene del nostro paese, secondo me non sarebbe filato tutto liscio da quel momento in poi, ma in nessun paese del mondo. L'America è talmente cinica, un posto di show, dove forse la metà di quella gente lì dentro ha pensato veramente a una gag. Che ne sai?
All'inizio tutti hanno pensato a una gag, anche perché i movimenti che hanno fatto... Sì. Cioè, sembrava, l'altro, se avesse preso un ceffone così forte, poteva stare in piedi.
Pensa
un ceffone così, io sarei volato via. No?
Pensa un calciatore quando lo sfiorano, che si butta in terra come se fosse in preda a una crisi epilettica. No?
Ma oltre alla violenza, c'è poi la durata. Cioè, qualunque colpo preso in campo dura 10 minuti. Cioè,
sì. Quindi, cosa possiamo dire? Cosa racconta questa vicenda?
Che comunque ha sbagliato i suoi conti, perché anche se nella sua mente è stato uno scatto di nervi con un pregresso, se anche poi lo ha cavalcato, diciamo che lo ha cavalcato pensando, e qui dovrebbe uscire un po' il narcisismo dell'attore, ha pensato poi di rimediare con tutta una serie di dichiarazioni, di atteggiamenti che alla fine hanno finito per peggiorare il quadro.
Senti, l'altra notizia invece, il presunto avvelenamento di Roman Abramovich. Che cosa ne pensi?
Chi l'avrebbe avvelenato? Non riesco a capire.
Le voci direbbero gli estremisti russi, perché
anche
per sabotare i negoziati. Devo dire peraltro che in questo periodo è vero che la storia dei veleni è una storia millenaria e si è teso sempre di più a rendere irriconoscibili le sostanze. Ma ho anche qualche dubbio che con i moderni laboratori della scientifica tu non possa scoprirlo. Allora a questo punto ha poco senso, ha molto senso dare una sorta di intimidazione, perché alla fin fine, se hai gli strumenti per arrivare a una persona, al suo cibo, al suo piatto, senza che nessuno lo assaggi, certo che ad esempio Putin abbia degli assaggiatori, come succedeva
ci sono stati decine di avvelenamenti, da Navalny a...
Ma il problema è che molto...
Scusami, ti interrompo, non era nel cibo a sto giro, la tesi più accreditata è che fosse stato volatilizzato.
Ma comunque sono
così?
Stati colpiti...
Vaporizzato.
Nell'aria. Anche due negoziatori ucraini hanno accusato gli stessi sintomi, quindi non si capisce
fino ad ora, però è una presunzione basata appunto sulla comparsa di sintomi, di segni e sintomi, non sull'identificazione di una sostanza, ma comunque il suo effetto di deterrenza, di minaccia, lo ha fatto benissimo, sia che fosse qualcosa, un tentativo assolutamente serio, che fosse semplicemente un atto dimostrativo.
E possono essere anche ipocondriaci, io soltanto a pensare non sto bene, quindi io...
Sono fatti montare,
appena sento queste cose già...
Dubito che a quel livello, essendo manager, possano...
Di cosa parliamo invece oggi? Grazie intanto per questa consulenza. Quant'è?
Ne parliamo
dopo.
Manda
fattura.
Quando dice così è salato il
conto. Parliamo di romantic scams, cioè di truffe amorose, perché quest'anno 2021, più che 2022, ci sono stati un paio di episodi che hanno coinvolto personaggi uno personaggio
truffe
famoso.
Truffe amorose sono quelle, infatti, quelle dove ti raccontano,
dove ti,
e tu ci cadi come un pollo,
cadi,
mandi soldi, fai.
Assolutamente sì, diciamo che i due casi, uno è quello di Flavia Vento, nota sì, soubrette. Si usa ancora il termine.
Sì, ma va bene, per me, va bene.
E l'altro soubrette con pausa, soubrette. Si usa ancora.
Si usa ancora. Subret, si dice.
E l'altro
Subret
è quello di un certo Roberto Cazzaniga.
Si dice Subret, ragazzi. Vi devo ricordare tutte le Subret. Poi andiamo avanti.
Basta.
L'altro quello vi dicevo di un certo Roberto Cazzaniga, che la storia è decisamente più drammatica, perché qui c'è stata una vera e propria estorsione oltre che la truffa. E,
che non è il pallavolista, proprio c'è
è
anche
il pallavolista.
Ah, è il pallavolista.
È il pallavolista.
Sì.
E poi diciamo che però possiamo anche cominciare con la prima scheda raccontando di una storia invece di ordinaria criminalità, nel senso che premessa. Doverosa, ci sono truffe amorose, come racconteremo, almeno 300 casi all'anno in Italia. Quindi non si parla, non si tratta di uno o due casi
isolati, certo.
Cioè, sono sempre gli uomini, sono...
No, assolutamente. No, tanto è vero che partiamo con una scheda di una
donna.
Dove una donna si è raggirata?
È stata raggirata.
Perché allora, per me, secondo me, è più difficile raggirare una donna.
È più difficile?
Secondo me sì.
Perché sono d'accordo con te.
L'uomo è proprio
un... Dovremmo un giorno indagare sul mondo di Tinder e affini.
Sì. Allora, sono d'accordo con te, se non invece per l'aspetto crocerossina che può spingere una donna a essere più raggirabile, perché pensa, no, questo qui, poveraccio, ce l'hanno tutti con lui, quell'aspetto lì potrebbe essere,
che
no,
dici?
Quindi ho bisogno di soldi, poverina, ha bisogno di soldi, nessuno ha creduto in lui. Una donna pensa più spesso, questo perché, non perché è più stupida, perché è più amorevole,
esatto,
a mio parere.
Andiamo con la prima parte della scheda di oggi con CSI Milano.
La storia è sul sito della Polizia Italiana, commissariato di Ferrara, e racconta di una donna di mezza età, di origine straniera, ma residente da decenni a Ferrara, dove svolge la professione di assistente domiciliare. Tutto comincia con un'amicizia su Facebook con un tale Daniels, militare di nazionalità statunitense in missione in Medio Oriente e Siria. Il contatto viene volutamente dirottato dall'uomo su un'applicazione più sicura, Viber, che sfrutta la tecnologia VoIP, che consente di fare chiamate e inviare messaggi gratuitamente, ma soprattutto in completo anonimato. Quando la donna chiede di chattare attraverso l'applicazione WhatsApp, che conosce meglio, lui le fornisce un recapito inglese. Con il passare del tempo, oltre 3 settimane, di intenso scambio di messaggi, Daniels dice alla donna che sono fatti l'uno per l'altro, che in lui è nato un sentimento, che potranno vivere insieme come una coppia in Italia o negli Stati Uniti. Ma proprio quando il sogno è prossimo ad essere realizzato, Daniels annuncia alla donna che ha delle difficoltà personali ed economiche cui deve far fronte in poco tempo. È bravo Daniels, riesce a impietosire quella che ormai ritiene di essere la sua compagna. La donna così si mette a raccogliere denaro, anche chiedendo prestiti ad amici e familiari, che invia con regolarità al suo amore. Alla fine i versamenti che arrivano al sedicente Daniels, attraverso varie forme, compresi bonifici postali ad agenzie russe, superano i 70.000 euro. Ora la signora non solo deve curarsi le ferite del cuore, sopportare l'amarezza d'essere stata truffata, ma si trova in seri problemi con i debiti da onorare.
The Best of You, Foo Fighters. E mi dispiace molto non entrare facendo l'imitazione di Ringo, perché c'è una cosa seria invece da dire, cioè che è scomparso, come sapete, è morto qualche giorno fa il batterista dei Foo Fighters, questo ragazzo che tutti descrivono come un ragazzo dolcissimo e carinissimo, Taylor Hawkins. Ma va detto, a onor del vero, lo dico non certo per speculare sulla sua morte, per dire che se l'è cercata, perché lungi da me, io sono molto dispiaciuto quando una persona di grande talento così muore e poi scoprono che, come spesso succede nelle rockstar, c'era una storia di dipendenza, aveva 10 sostanze stupefacenti diverse nel sangue.
Però
10.
Hanno anche detto che non è per quello che è morto.
Non è chiaro.
Non è chiaro.
Però sicuramente, voglio dire, non era un salutista.
Certo.
No,
e no, certo.
Questo
mi
dispiace
ricorda
sempre.
Un caso simile, che non è morto per suicidio certamente, ma gli hanno trovato 7-8 farmaci diversi, sì, al Elvis Presley.
Eh sì, certo, certo.
E non c'era certamente la volontà di togliersi la vita, per cui...
Però comunque, è un vero peccato, no?
Senti, eravamo rimasti sulla cosa di Tinder, che sono molti i casi che attraverso Tinder.
Qui la prima cosa, adesso poi abbiamo poco tempo, sì, riprenderemo il discorso dopo, è quello di non di non prendersela con la vittima. Perché qui naturalmente la prima reazione è se c'è cascato dentro in una cosa così banale,
è
così
stupido,
apparente,
totalmente
stupida,
certo.
In realtà è perché se l'è andata a cercare. Ecco, questa cominciamo a sfatarla e poi la riprendiamo.
A tra poco!
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Saratoga è l'adesivo universale. Era l'adesivo universale.
Con quella ragazza
era l'adesivo intelligente.
Intelligente?
No, non era intelligente. Sì, c'era questa,
a parte forse che, era in due versioni.
A parte che al testo non facevamo caso perché tutti guardavamo sta ragazza in doccia. Bellissima. Saratoga è l'adesivo.
Senti,
la cerchi? Stop.
Io penso che ci sia il silicone sigillante.
Silicone sigillante. Però non era né intelligente né universale.
Sigillante. Bravo, così.
Allora, un sacco di domande abbiamo. E tra l'altro, tra gli altri, c'è un ascoltatore che dice: quando parlerete, fate una puntata su Barba Blu. L'abbiamo già fatta, vero?
Gilles de Rais, maresciallo di Francia.
Che miseria.
Responsabile di quante morti?
Dalle 3 alle 500, dalle 3 alle 600.
Non solo abbiamo fatto un'intera puntata su di lui, abbiamo citato 2-3 volte.
Sì,
no?
Anche perché poi è l'uomo che ispirò appunto la favola di Perrault su Barba Blu ed era amico di Giovanna d'Arco.
Ho lo spot solo l'inizio, se volete. Scusi se vi
prego.
Scusi, arrivo.
Sì.
Buonasera.
Saratoga il silicone sigillante.
È uguale, ragazzi.
Sì, ma sentirlo e basta non è come vederlo.
Quale comunque, si sta spogliando? Io,
allora, io non lo so quale pubblicitario abbia o quale musicista abbia creato questa musica originale, però io due righe agli Imagine Dragons le manderei. Non quelle, due righe scritte, intendevo.
Ritorniamo a noi. Allora, il caso da cui siamo
stavamo
partiti.
Dicendo appunto che di non colpevolizzare le vittime, perché in realtà qui la capacità di questi criminali, questi malfattori che riescono a carpire la fiducia della gente è una capacità incredibile. Se volete, tutto nasce peraltro sul discorso della gestione dei social, perché ad esempio nel caso di Flavia Vento, a un certo punto lei manda un messaggio su Twitter al sito di Tom Cruise dicendo
cioè è vero, perché lui si era sbagliato per Tom Cruise.
Scusate se sorridiamo, però allora, difficile non sorridere.
Attenzione, no, però c'era anche il precedente che Flavia Vento, per conto della Rai, aveva intervistato Tom Cruise.
Quindi prima. Poteva essere verosimile il fatto che lui
poteva essere verosimile.
Ma... No, allora, a onor del vero, sui social può accadere. Cioè, intanto
scrive...
ti mette il like. A me una volta Ricky Gervais mi ha messo un like. Perché ecco. Io ho pubblicato una roba su Afterlife. Lui ha visto probabilmente. No, giuro, ma non avrà capito.
Ma una cosa è mettere un like.
È una cosa è scrivere. Oh, certo.
Il problema è che lei manda questo messaggio e a un certo punto le arriva la risposta. Una risposta peraltro neutra, cioè non carissima eccetera, ma grazie del tuo sostegno, cioè gli diceva non vedo l'ora che esca il tuo prossimo film remake di Top Gun, e lui rispondeva grazie del sostegno, per cui
thanks for your support.
Ci stava anche come possibilità, che ricordando appunto una pregressa intervista. Dopodiché le cose sono andate avanti, e che cosa è successo? Quando poi Flavia Vento ha cercato un contatto diretto, la persona dall'altra parte, il truffatore, gli ha dato un numero di telefono americano, per cui lei parlava perfettamente l'americano, per cui si è ritrovata a interloquire con...
Quindi era negli Stati Uniti questo?
Questo. Oppure con qualche sistema triangolava sugli Stati Uniti. Sta di fatto che le chiamate in entrata erano dagli Stati Uniti, lui
certo.
Parlava in inglese, lei evidentemente o era veramente madrelingua o Flavia Vento non era in grado di cogliere le sfumature dell'accento.
Certo.
Sta di fatto che si è fermata quando a un certo punto ha detto il film è uscito, a questo punto possiamo anche vederci. Si era già insospettita quando ogni volta che chiedeva un contatto in chat video c'era sempre un problema, per cui lui rispondeva a tutte le telefonate, ma le chiamate audio, ma le videochiamate non rispondeva mai. E quando poi a lei ha detto il film è finito, vengo a trovarti, prendo un aereo, gli è arrivata una mail in cui praticamente gli è stato detto: allora, se vuoi venire a trovarmi devi acquistare una card, se vuoi stare con me mezz'ora sono $500, se no 1000, se no 1500. Lei si è fermata, ovviamente non ha denunciato la
quindi
persona,
quindi non ha mai perso del denaro,
non
del
ha mai
denaro.
Perso una
virgola, almeno questo,
diciamo che la cosa è ben altra cosa è quella che è successa al pallavolista, in
certo.
cui
700.000?
Sì. Sì, 700.000 euro. Beh, abbiamo sentito prima la scheda della signora di mezza età che faceva l'assistente domiciliare e quindi era in Italia, proveniente da un altro paese, anche se col permesso di soggiorno, quindi italiana a tutti gli effetti, gli hanno fregato 70.000 euro, che per una badante, io, come probabilmente è veramente una cifra
enorme. Sì, io volevo enorme. Denunciare una giovanissima di 21 anni che continua a storcermi del denaro,
.
E fingendosi mia figlia. Sono ormai anni che continua e io ci casco.
Ma perché naturalmente lei ha elaborato una strategia perfetta. Sì, cioè, sì, diciamo sì. Che quando rientri nella categoria dei figli, la prima competenza che acquisisci è capire come giocare un genitore contro l'altro.
Certo.
In quali spazi infilarti.
È terribile.
Assolutamente terribile, ma e non è così fisso il copione. Cioè non è che tutto quello che va sul versante permissivo va chiesto alla mamma o al papà perché è più rigido, più morbido. No, ci sono alcune cose...
Ma anche mettendoli contro, tipo la figlia che va dal papà e fa... Mamma dice che tu ieri sera ci lecca, certo, ma guarda che è lei che ha pretese alte, io lo so, una roba forte.
Oppure anche più,
livello,
oppure
no,
più
no.
Semplicemente, papà mi ha promesso che
sì.
è questa
ma
cosa.
Mia figlia gioca facile, figlia unica, non gli frega niente. Va
ma
avanti.
Perché fin dal primo istante di vita,
Beh,
questo,
ma tua figlia,
questo Ross non l'ha ancora capito.
Tua figlia non c'è, con quegli occhioni lì è così bella, che come fai a negarle qualcosa?
Puoi denunciarmelo? Puoi prendere a fianco l'estintore e la pistola.
Ecco, a proposito di occhi, così come fai a denunciarlo, sì. Se mai avete visto i cartoni animati di Shrek, il gatto con gli stivali, ecco, diciamo, doppiato da Banderas, ecco che la tattica è quella di spalancare gli occhi, perché gli occhi molto grandi sono...
E spalpebrare anche,
Hanno un potere di seduzione.
Incredibile.
Assolutamente incredibile.
Andiamo con la scheda, la seconda parte della scheda di oggi.
È sempre la polizia a raccontare lo schema della truffa, che segue sempre più o meno le stesse regole. E per questo è importante conoscerle. Innanzitutto il truffatore sceglie la propria vittima attraverso le informazioni personali pubblicate sui social. Scopre così l'indirizzo di casa, i contatti, le relazioni sociali, le abitudini, le preferenze, senza scordare la ricerca di eventuali punti deboli. Dopo aver lavorato sulle informazioni come farebbe un profiler delle serie televisive, il truffatore crea un account con contenuti fatti apposta per suscitare la curiosità e l'interesse della vittima. Di solito si presenta come uomo che svolge una professione affascinante, avventurosa, pericolosa, in qualche misura anche romantica. Militari delle forze speciali, piloti, professionisti dal lavoro incomprensibile ma sempre in giro per il mondo. In ogni caso, il primo contatto fra il seduttore e la vittima avviene attraverso siti internet di incontri o social network. Segue una fitta corrispondenza o ripetuti incontri in video chat in cui il truffatore si mostra sempre più romantico, coinvolgendo la vittima in progetti di viaggi, vacanze, una casa, una vita insieme. Ma una volta guadagnata la fiducia, l'autore del reato, adducendo scuse sempre più fantasiose, si fa inviare somme di denaro anche importanti e si ferma solo quando la vittima si rende conto che nessuna delle promesse ricevute viene mantenuta e spesso non basta nemmeno questo ad allarmare la malcapitata. Solo in rari casi gli autori del reato si sono presentati fisicamente in occasione di sporadici incontri con la vittima, con l'intento di rendere sempre più stretto il rapporto e ottenere l'obiettivo di sottrarre somme di denaro con varie giustificazioni.
Posso farti una domanda, Massimo?
Sì.
Io posso capire se questo, che ne so, accadeva, non so, 10 anni fa, ma adesso che tante di queste storie sono diventate celebri e famose, no? Nel momento che tu chatti con uno e questo dopo tre volte ti dice mi puoi mandare 3.000 euro sul PayPal?
Cioè, ma secondo me non lo fanno dopo tre volte.
Vabbè, ma pure dopo due mesi non ti insospettisci?
Non lo fanno dopo pochi mesi. Cioè c'è tutta una progressione molto lenta in cui ci si accorge se sei entrato in intimità, dal tipo di tono dei messaggi, dalla confidenzialità, dalla sessualizzazione dei messaggi.
Ah beh, certo, certo.
Perché poi naturalmente il passaggio è quello per cui ci si scambia, ci si confida cose talmente delicate che... D'altra parte io mi sorprendo meno pensando che ci sono stati fior di matrimoni fino a 100 anni fa, o anche meno ovviamente, fino a 50 anni fa, costruiti sull'epistolario. Cioè, lettere,
il carteggio è stato un grande mito dell'Ottocento.
Assolutamente.
No? L'Ottocento,
è vero che fino a 100 anni fa l'idea che esistesse il matrimonio d'amore era qualcosa di assolutamente originale. Pigliavate i nostri bisnonni e gli chiedevate: ma vi siete sposati perché innamorati? È rarissimo che qualcuno ci si sposava perché era nella logica naturale.
Se pensi che in certe culture è ancora ampiamente così, perché in India il matrimonio combinato è ancora oggi.
In Pakistan,
tutta quella area del mondo. Insomma.
Però quello che naturalmente noi non ci rendiamo conto è la quantità di informazioni che passiamo sui social, non semplicemente.
È mostruosa, sì.
Ma delle nostre
debolezze. Un occhio
attento,
una persona che
debolezze.
Ci studia trova tutto.
Ma diciamo che ad esempio, adesso, la prima cosa che mi viene in mente
tutto,
è cominciare a dire: i gatti sono animali meravigliosi, non come i cani che sono troppo invadenti.
Uno
hanno
si
una
fa un
loro
giro
dignità,
sulle foto, sui contenuti, no?
E naturalmente comincia a pensare di tutte le razze.
Poi la verità è che tutti abbiamo un disperato bisogno di amore a questo mondo, per cui l'idea di sentirsi compreso, no? Capito da qualcuno che magari neanche ci ha mai visti, sembra a noi un dono prezioso, una cosa capita. No, sembra che sia scritto, è facile dire, vedi, era proprio scritto che ci dovessimo incontrare, sai, tutto di me, mi leggi dentro.
Allora,
sai,
quello che ha colpito della storia di Roberto Cazzaniga è naturalmente, sono due le cose. La prima è la durata di questa relazione, l'entità ovviamente della cifra è storta, si parla appunto di 700.000 euro. Non si è ancora ben capito quante siano le persone coinvolte tra persone che si spacciavano appunto per amiche presunte tali, eccetera eccetera. Sta di fatto che la durata di questa relazione è lunghissima, è durata 15 anni, quindi evidente,
Cazzaniga. 15 anni?
15 anni.
No.
Per cui lui quanto deve essere buono riuscire a sopportare una cosa del genere?
Deve essere disperatamente in cerca di affetto.
Ma senza essersi mai incontrati,
senza
vero?
Senza mai essersi incontrati sulla base di... e questo ne fa evidentemente un caso limite.
È veramente un caso limite.
Perché a un certo punto non è più l'altra persona che ti sta... Sei tu che ti crei... Sei tu che ti sei creato una proiezione, quindi l'altro può fare quello che vuole, tanto tu...
Diventa una sorta di dipendenza, una vera e propria droga, per cui lui poi ha raccontato che in realtà il sentire la voce di questa persona tutte le sere era poi sufficiente per lui per andare avanti. Che sia una persona degnissima dal punto di vista caratteriale umano sta nelle dichiarazioni poi dei suoi compagni quando hanno scoperto il tutto e nell'aiuto che gli stanno dando concretamente, quantomeno per ripagare in parte i debiti, perché oltre alla truffa, allo scorno di vedersi messo completamente alla berlina, c'è anche il fatto poi di dover pagare conseguenze economiche importanti.
Certo, certo.
Molti citano The Tinder Swindler, il truffatore di Tinder, ma
il
credo che l'abbiamo citato.
Sì,
no?
Sì, l'abbiamo citato forse qualche settimana.
In questo momento è il caso più famoso, insomma, lo trovate su Netflix se volete un po' di bibliografia.
Ci hanno fatto un film. Noi ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra poco con la terza e ultima parte di CSI Milano.
CSI Milano.
No, stavamo dicendo di questo caso di Roberto Cazzaniga. C'è un altro fatto di Cazzaniga, oltre alla durata della truffa, dell'estorsione. Beh, naturalmente qui i soldi sono stati chiesti poi anche con una progressione di motivazioni. Le prime motivazioni erano: ho un problema di salute. Per cui c'è anche un'attenzione,
le cure, bla bla bla.
Certamente, perché le persone con una certa fragilità affettiva che hanno bisogno comunque di trovare una persona, tenete conto che peraltro una relazione sui social ha un grandissimo aspetto positivo, cioè ha tutti i vantaggi di una relazione vera senza gli svantaggi di una conoscenza diretta, di un contatto diretto.
Certo.
È un po' un paradosso, ma non è difficilmente arrivi a litigare via social, ci riesci, anche lì puoi riuscirci, ma è molto più difficile.
Beh, insomma, non è detto, perché c'è gente che si fidanza, si lascia, litiga, si rimette, è in crisi, va dallo psicoterapeuta di coppia, per storie online, senza essersi mai incontrati.
Devo dire tra l'altro che quando poi si entra nel lato del crimine, le storie online sono la manna per gli investigatori, perché lasciano tracce incredibili. Oltretutto alcune sentenze importanti si sono basate, cioè il movente di alcuni delitti avvenuti in Italia, sul numero di messaggi scambiati, come se il numero di messaggi scambiati fosse un indicatore diretto del grado di coinvolgimento.
Cioè più messaggi più amore,
sì, diciamo. Che francamente poi naturalmente io mi sono trovato a discutere di un caso, ripeto, decisamente importante in Italia, dove si conteggiavano i messaggi sia WhatsApp che gli SMS senza tener conto della durata. Ci vediamo domani, sì, dove? In piazza, ma dove in piazza? Ecco, questi erano 5-10 messaggi, quando in realtà facevano parte di una conversazione.
Della stessa messaggiata. Senti, la Stoppelli ha detto una roba intelligente prima, e cioè una persona che sta spesso a chattare è mediamente una persona che usa abbastanza...
È un chatterone.
Usa internet, usa i social, eccetera. Com'è possibile che poi la stessa persona non riconosca Alessandra D'Ambrosio, che è una supermodel famosissima, le cui foto girano, perché questa non l'abbiamo detto, la ragazza mandava foto di una famosissima modella internazionale, e lui mai una volta che avesse visto, tipo che stava in centro in 15 anni, vedeva un cartellone e diceva ah però, e poi tornava di là e diceva ma è la stessa,
su questo però
è la stessa persona.
Cioè io francamente cosa che mi colpirebbe vedendo una foto di Alessandra D'Ambrosio è la bellezza della modella, cioè riconoscerla esattamente per una fotomodella, per un'attrice. Ci sono un sacco di attrici probabilmente, soprattutto adesso che ci sono serie televisive, che non sono in grado di riconoscere. Comunque una delle cose che va fatta, ad esempio, è inserire le foto nei motori di ricerca, sia Google che Yahoo hanno motori di ricerca per immagini, e vedere dove questa foto compare in quanti altri siti. Questa è
una volta in 15 anni ti verrà in mente di fare questo test.
L'altra cosa che mi è rimasta un po' così è questa, che alla fine tutta questa truffa è stata scoperta grazie alla meritoria indagine di un programma televisivo. Perché
per... Chi l'ha visto?
No.
Chi l'ha visto? Nessuno era sparito.
Non era sparito nessuno, però il problema è che va benissimo, va bene tutto alla luce, le Iene.
Ah, ok, ok. Iene.
In una delle loro indagini assolutamente migliori e più di quello in cui loro sono veramente molto molto bravi.
Bello che tu citi le Iene.
Devo riconoscerlo che molte truffe.
Bello da parte tua.
Il problema naturalmente è che non riesco a capire come mai abbiano pensato che un programma televisivo fosse più discreto che le forze dell'ordine. Cioè nel senso che invito tutti, non certamente a non ricorrere alle Iene, per carità, ma naturalmente
ricorrere
sempre
certo.
alla polizia, che sia la polizia postale certo. o il commissariato, perché naturalmente hanno perfettamente in grado di cogliere la situazione e hanno gli strumenti poi per risalire.
Però è interessante questo aspetto, racconta molto della società di oggi. Uno si fida più di un programma televisivo, chi che sia o qualsivoglia, certo. e meno invece dell'istituzione.
Probabilmente certo. non voleva arrivare a denunce o roba del certo. genere.
Certo. Senza togliere quella quota sì. di indagini che può essere appaltata agli spettacoli televisivi,
certo.
rivalutiamo anche il fatto che tra gli operatori di polizia c'è una preparazione oramai a livello altissimo, anche e soprattutto nella discrezione e nella gestione dei casi, perché qui il nostro Cazzaniga sicuramente nel momento in cui ha dovuto dichiarare che per 15 anni l'hanno preso per i fondelli e si era fatto i debiti, aveva preso soldi anche in prestito dai genitori, dagli amici, da tutti, in quel momento quando è uscito si sarà sentito sprofondare.
Certo.
Ecco, in polizia, dai carabinieri, ci sono persone assolutamente attente a questi aspetti.
E Tony, su queste cose qua non la facciamo passare a nessuno. C'era questa ragazza che tu vi ascolto in radio, una ragazza bellissima, mandava queste foto, tutte e due, vi voglio insieme, vi desidero insieme. Noi
ma
abbiamo detto
è?
No, era tutto vero. Abbiamo
era
fatto
tutto
come
vero.
Al lupo al lupo, era
ce
vero.
Siamo persa, ormai, ce la siamo persa così.
Ormai è andata.
Attenzione, perché abbiamo l'ultima parte della scheda di oggi.
La Polizia Postale, infine, dedica una parte importante delle sue raccomandazioni alla prevenzione del reato, a cosa fare per non cadere in trappola. Per prima cosa bisogna ridurre l'esposizione sui social network di informazioni, affetti, situazioni familiari ed abitudini personali. Poi, ricevuto il primo contatto dallo sconosciuto, occorre verificare se i suoi contatti sono attivi e se intrattiene con gli stessi interazioni pubbliche. Bisogna anche controllare se con quella stessa denominazione, nome, cognome o avatar ci sono profili su altri social o informazioni in rete. E ancora, meglio inserire come chiave di ricerca sui motori internet come Google Immagini o Yahoo Image Search la fotografia di presentazione del profilo dell'interlocutore per verificare se sia stata trovata in rete o sia associata ad altri profili con diverse denominazioni. Se proprio si intende avviare un rapporto, farsi inviare tramite email fotografie personali in contesti diversi al fine di verificarne i metadati. Le immagini caricate sui social media o trasmesse con altre modalità di solito perdono questi contenuti. In ogni caso, occorre diffidare delle richieste di denaro da parte di una persona che non si è mai incontrata di persona, soprattutto se vengono richiesti trasferimenti di somme ingenti all'estero e con modalità non tracciabili. Osservando questi accorgimenti, è possibile vanificare l'intento criminale dei seduttori online. Resta inteso che se sfortunatamente si è già inviato del denaro prima di rendersi conto dell'inganno, è opportuno presentare subito una denuncia dopo aver fissato con uno screenshot o una semplice fotografia fatta con lo smartphone le comunicazioni online con il truffatore, come messaggi sui social, post pubblici ed email, e insieme documentare l'avvenuto trasferimento delle somme di denaro richieste dal truffatore.
In pratica andrebbe spiegato veramente bene che, per esempio, su Google esiste Google Image, sì, dove se caricate, esattamente come se caricaste, certo, un nome, caricate l'immagine e questo motore di ricerca va a cercare esattamente quell'immagine su quanti siti è. Così voi riuscite a capire se quell'immagine è stata rubata da un sito, se quella persona era per esempio su Facebook e gli hanno soltanto rubato un'immagine, certo, per usare, certo, uno pseudonimo.
Cioè, se fatto, certo, questo test avrebbe risparmiato, certo, 700.000 euro sto ragazzo.
Sì, ma come ha giustamente detto tu, Tony, questa è una cosa che non tutti, non sanno, tutti sanno, da oggi la sapranno in molti.
Speriamo.
E quindi direi che tutto sommato la vicenda, quantomeno di, spero che si risolva qui la vicenda del nostro pallavolista dal punto di vista anche economico e che riesca tranquillamente a superare e soprattutto a imparare a gestire la realtà,
certo,
tornare ad avere una sana relazione con una persona in grande ossa, in carne e ossa. Non sarà facile, ma
io
facile.
Non ho capito come fanno a spedire il denaro e non riuscire poi dopo a tracciarlo per trovare questa persona. Cioè, lo capisco di un cartello
perché
colombiano, non, ma
non
lo
capisco. Cioè, in questo caso, sì, non stiamo parlando di singoli truffatori, ma di
proprio
reti,
di un'organizzazione.
Di reti e di organizzazione. Ah, certamente, ecco, certamente.
Grazie, Massimo.
Grazie a voi.
È
stato
molto interessante.
A martedì,
grazie,
prossimo. Ciao.
Alla prossima.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.
Radio 105. Proud to be different.